E ho chiesto se invocavano lo Spirito Santo. No. Allora ho detto, ma lo invocate mai? Non avete incominciato a desiderarlo? Voi sapete che lo Spirito Santo viene a tre condizioni. La prima, che sia molto desiderato. La seconda, che sia molto atteso. E la terza, che sia molto amato. E ho detto queste tre cose. E ho visto che sgranavano gli occhi bovini quasi, proprio quegli occhioni grandi, come le icone degli etiopi, che hanno quegli occhioni grandi, grandi, grandi. Va bene? E sembrava che dicessi una cosa completamente nuova. E qualcuno è rimasto anche colpito. Non pensava che bisognasse chiederlo il dono dello Spirito. È un po' come i fratelli che si preparano col seminario, non tutti, qualcuno, sì, parliamo in famiglia, quindi possiamo dircele queste cose, cose sperimentate chissà quante volte, che quando si chiede loro, allora il giorno dell'effusione chi pregherà su di te? E cominciano a dire, il pastorale, gli animatori, ma non lo so, qualcuno, i responsabili. E dico, e tu non pregherai quel giorno? Ah, è certo. Chi è che prega? Prega chi chiede l'effusione. E gli altri pregano aiutando la preghiera di quello che chiede per sé una nuova effusione di Spirito Santo. L'ho fatto un pochettino così, un po' provocatorio questa mattina con questi ragazzi. Poi alla fine erano anche contenti. Vi dico sinceramente che quello della richiesta del dono dello Spirito Santo è una cosa che ci viene molto bene a noi del rinnovamento. E chiediamo, dobbiamo interrogarci sul desiderio. E poi dobbiamo interrogarci sul bisogno. E poi, soprattutto, dobbiamo interrogarci sull'obbedienza una volta che lo Spirito viene. Perché? Perché, vedete, lo Spirito è docilissimo, è sensibilissimo alle nostre richieste, ma si attende l'obbedienza, perché allora con l'obbedienza a quello che lui fa, alle emozioni interiori, lo Spirito Santo ci introduce in un cammino. Se noi non siamo obbedienti, possiamo ad intervalli, a scadenza fissa, ogni settimana, quando andiamo alla preghiera, fare l'invocazione allo Spirito. E allora succede che queste invocazioni sono un poco come i grani del mio rosario. Vedete, se sono legati da un filo, da una catenella, fanno rosario. Se invece sono staccati, le perle vanno tutte quante una per conto proprio. Così è dell'invocazione allo Spirito. Un giorno, mi ricordo che mi ha fatto tanta impressione, quando in una catechesi, non mi ricordo più chi, disse, un giorno chiederemo, il Signore chiederà conto di tutte le volte che abbiamo invocato lo Spirito. E ci chiederà se ad ogni invocazione di Spirito Santo siamo entrati nell'obbedienza. E di questo è maestra la Vergine Maria, che ci sta tenendo insieme in questo momento, perché siamo nel cenacolo con lei. Oggi è giornata mariana, sapete? È giornata di Pentecoste, ma è giornata mariana. Dobbiamo sentirlo. Siamo un popolo che si chiama Maria, un popolo che ha questo nome. Non perché quest'oggi diciamo il rosario o facciamo altre pratiche mariane, ma perché realmente invocando il dono dello Spirito e riscoprendo la Signoria di Gesù, noi siamo veramente in una giornata mariana, perché Maria vuole solamente questo. Lo vuole con tutto se stessa. Maria lo desidera. Maria che tiene insieme gli apostoli durante il periodo dall'ascensione di Gesù fino alla discesa dello Spirito Santo, è Maria che non parla, non dice, ma tutto vede, tutto coglie, maternamente tiene unito un gruppo che potrebbe sfaldarsi in attesa di uno Spirito Santo che deve cambiare completamente la vita. O cambia la vita o non è più il dono dello Spirito Santo, o meglio, è lo Spirito Santo, però è scivolato come l'acqua sul tetto e se ne va nelle grondaie, come l'acqua. Noi lo desideriamo lo Spirito Santo, lo desideriamo, sono parole di Paolo VI. Noi lo desideriamo ardentemente, sono parole sue dette in occasione della famosa Pentecoste del 1975, quando per la prima volta accolse il rinnovamento carismatico in San Pietro. Noi desideriamo lo Spirito Santo. È la prima domanda che ci facciamo quest'oggi. Che desideri abbiamo nel cuore? Di essere riempiti, potentemente riempiti dallo Spirito Santo. Questa è la Pentecoste. Bene, allora vi dicevo che noi non dovremmo essere qua. Per quest'oggi passi, ma una prossima Pentecoste bisognerebbe farla in un modo diverso, probabilmente. Probabilmente dovremmo farlo a piccolo gruppo, a 3, a 4, a 5, e si annuncia anche ad una persona sola che c'è Gesù di Nazareth, che il falegname di Nazareth è il Signore Dio, è il Signore della nostra vita. Se ce l'abbiamo nel cuore, allora sarà Pentecoste anche per altri. Se no è Pentecoste solo per noi. E se è Pentecoste solo per noi, è qualche cosa che è arrivato a capolinea. Voi capite che quando un autobus arriva a capolinea, per solito torna indietro, a meno che non sia fuori servizio, o a meno che non sia a fine corsa. E noi non siamo né a fine servizio né a fine corsa, noi siamo continuamente in movimento. Lo Spirito Santo ci muove continuamente. Vorrei chiedere a questo punto, c'è qualcuno che è qui per la prima volta? Pochi. Pochi. Bisognava annunciarlo a tanti, e avremmo fatto probabilmente qui in cortile la nostra giornata di Pentecoste. Bene, fratelli, allora, noi siamo gente di piazza. Noi del Cenacolo usciamo in piazza e abbiamo un'unica cosa da dire. Pietro ha un'unica cosa da dire, che Gesù è risorto. Pietro parla poco dello Spirito Santo. Dice, non siamo ubriachi. Sono le 9 del mattino. Eppure, voi potete constatare che lo Spirito Santo è disceso su di noi. Dopodiché non ne parla più. Parlerà solo di Gesù. Allora anche noi chiederemo il dono dello Spirito Santo per arrivare a parlare solo di Gesù. Perché lo Spirito Santo non vuole parlare di sé, ma suggerisce a noi tutto quello che ha detto Gesù. Il rinnovamento è per Gesù. Quando ci dicono che noi siamo il movimento dello Spirito Santo, dicono una cosa che non è del tutto esatta. Noi dovremmo essere chiamati quelli che hanno dato la vita al Signore Gesù. E siccome quelli che hanno dato la vita al Signore Gesù sono quelli che non badano più né a spese, è già pronto per me, alla vostra. Di Paolo e di Barnaba si dice nel libro degli Atti degli Apostoli che sono stati presentati ai fedeli di Antiochia come latori portatori di una lettera. E quando si è voluto parlare di loro è stato detto: mandiamo questa lettera con Paolo e Barnaba, uomini che hanno votato la vita al Signore Gesù. Allora si potrebbe cambiare carta intestata del rinnovamento. Anziché mettere il rinnovamento nello spirito, si dovrebbe fare per una bella colombina, perché quella ci vuole, no? Se no non ci sentiamo più a casa nostra. Una bella colombina e poi sotto dire uomini oppure gente che ha votato la vita al Signore Gesù. Qualcuno potrebbe dire è un po' presuntuosa la cosa, però idealmente pensate che una carta intestata dovrebbe dire proprio questo, perché è la nostra identità. Se il rinnovamento non porta a votare la tua vita interamente al Signore Gesù, tu sei entrato in un gruppo che invoca lo Spirito, ma non arriva la conseguenza. Noi invochiamo lo Spirito perché Gesù sia manifesto, perché Gesù sia in mezzo a noi colui che tiene insieme tutta la nostra realtà. Innamorarsi di Gesù, questo è lo scopo per cui si fa Pentecoste. In piazza viene annunciato Gesù, e appena annunciato Gesù, 3.000 persone votano la vita a Gesù. Fratelli, che cosa dobbiamo fare? Alza la mano uno in mezzo alla folla e Pietro risponde: riconosci Gesù, accetta Gesù, accogli Gesù. Qualcuno mi dirà: ma abbiamo tutti quanti la preghiera di effusione, quindi siamo a posto con i sindacati, cioè siamo in regola, eh? Sì, la battuta è un pochettino terra terra, ma detto così in famiglia tra di noi, quando si dice ma io ho l'effusione già da 20 anni, ma è da 20 anni che hai dato la tua vita a Gesù? Io non voglio fare domande per mettere in crisi nessuno, perché sembra quasi che viene uno da fuori a mettere in crisi le persone perché lui dubita che ci sono persone che non hanno dato la vita a Gesù. Tutti noi l'abbiamo data, tutti. Qualche volta ce la siamo anche un poco ripresa, perché noi siamo come i bambini che hanno una macchinina e stanno giocando con la macchinina, e poi arriva un altro bimbetto che muore dalla voglia di giocare con la macchinina, no? E allora la mamma dice: e prestala anche a lui. E l'altro: e la presta? L'altro gioca per me. Mamma, quando è che me la ridà? Quando è che me la ridà? La macchinina la voglio indietro, l'ho prestata. Io ho prestato la vita a Gesù, o l'ho data. Non possiamo prestare un po' di tempo al Signore Gesù, dal momento che lui non ha prestato qualche cosa di sé, ma ha dato totalmente la sua esistenza a noi. In piazza allora si diventa cristiani, in piazza si annuncia il Signore Gesù e Gesù viene accolto. La accoglienza del Signore Gesù ottiene l'effusione dello Spirito Santo. Guardate che la preghiera di effusione, detta in pochissime parole, è questa cosa qui: accogliere Gesù e pregare perché lo Spirito Santo te lo faccia conoscere sempre di più. Il resto, molte cose le abbiamo costruite noi, saranno anche buone, sono le nostre iniziative, sono le nostre opere buone, ma hanno senso se alla base c'è il Signore Gesù che ha catturato completamente la tua vita. Attorno a lui si raduna la comunità. Capitolo 2 del libro degli Atti degli Apostoli. Una comunità che nasce perché Gesù è al centro. Non ci sono problemi al centro della comunità. Non ci sono iniziative. Non ci sono opere buone. Non ci sono ancora le opere di misericordia. Ci saranno. Verranno dopo. All'inizio ci si accorge che tutti quanti abbiamo avuto come una chiamata, perché in mezzo a noi il Signore Gesù ci ha attirati come calamiti. E noi siamo insieme. Il motivo per cui noi facciamo comunità è per il fatto che il Signore Gesù è al centro. Difatti, vi sarete accorti che quando la preghiera decolla bene è perché tutti hanno accolto Gesù. Quando la preghiera stenta, perché ognuno pensa alla sua preghiera e non ci si combina mai, è perché ciascuno ha guardato se stesso, ma non ha puntato l'unico sguardo su Gesù al centro del gruppo. Gesù che è come il mozzo della ruota, che tiene insieme tutti quanti i raggi. Allora se ci si raduna come comunità, proprio perché Gesù è stato accolto, allora è possibile mettere in comune tutto. Allora non c'è più il problema di dire questo è mio, ma c'è una comunione e mettiamo insieme le vite. E qui apro una parentesi, sto facendo un po' di radiografia di come viviamo il rinnovamento, perché la Pentecoste è alla base un pochettino della nostra esperienza, no? O meglio, più che la Pentecoste, è il capitolo 4 degli Atti degli Apostoli, dove si parla di quella Pentecoste che è avvenuta quando qualcuno incominciava a domandarsi se valeva la pena di annunciare Gesù in piazza, perché era arrivata la proibizione. E quando qualcuno ha incominciato a interrogarsi se bisognava obbedire al Sinedrio o obbedire a Gesù, in quel momento hanno invocato lo Spirito e lo Spirito è arrivato con tutta la forza e annunciavano Gesù senza più nessuna remora, senza ostacolo. E fra parentesi si dice nel libro degli Atti degli Apostoli che perfino alcuni dei sacerdoti del Tempio si facevano cristiani. Avete che convertire un prete, vero? È difficile, eh?
È difficile convertire più all'ombra.
Ecco, ho capito. Va bene. Guardate che il discorso della comunità è un discorso che salverà il rinnovamento. Non pensate alle comunità con gli statuti, con le regole, non pensate a queste cose qua. Ci sono nel rinnovamento alcune comunità riconosciute che hanno questi statuti. Quando si parla di comunità si intende, tu sei disposto a mettere in comune con me la vita? Io sono disposto a dare la vita per te? O sono disposto a stare con te alcune ore alla settimana? Guardate che il rinnovamento andrà avanti, avrà profezia, continuerà a esistere e farà un sacco di bene, a patto che quelli che si trovano a pregare abbiano messo insieme la vita, cioè si siano accolti. Mettere insieme la vita significa allora che tutto di te mi riguarda, non perché faccio il curiosone e voglio sapere tutto. Non è questo il modo di fare comunione. Ma perché mi tocca ciò che tocca la tua vita, la tua preghiera, la tua anima, il tuo lavoro, le tue preoccupazioni, i tuoi figli. È qualche cosa che mi appartiene, è qualche cosa che il Signore mi ha dato. Allora sarà un gruppetto di 15 persone. Fra il nord non sono molto numerosi i gruppi, giù nel sud sono molto numerosi. Potrà essere anche piccolissimo il gruppo, però è fatto di persone che ciascuna ha dato la vita al Signore Gesù. E la vita di quel fratello, di quella sorella, mi appartiene non perché sono diventato proprietario, ma perché io accolgo quella esistenza, la accolgo. Guardate che qui giochiamo il rinnovamento. Questo è il rinnovamento ad intra. Quello a destra lo giochiamo nell'evangelizzazione, ma quello ad intra, dentro di noi, nel nostro gruppo, lo giochiamo se avviene che ciascuno accoglie la vita di tutti e dice questo è un regalo che mi fa il Signore. Allora nasce l'accompagnarsi insieme, nasce il correggersi insieme. Non ci sarà più il problema in gruppo di dire quel fratello lì mi dà l'impressione che è un po' in crisi, ma io ho paura di dirglielo perché, sai, non posso mica. Oppure una correzione, non posso mica farla perché se la prende. Se abbiamo accettato le persone in gruppo, c'è possibilità di accompagnarsi, di camminare insieme, di correggerci, come dice la lettera ai Colossesi al capitolo 3. Esortatevi e ammonitevi con ogni sapienza. Qui giochiamo il rinnovamento. È vero che è pomeriggio e che qualcuno legittimamente potrebbe anche fare un pisolino, va bene? E qualcuno dice, questo prete ha cominciato con gli Atti degli Apostoli, non so se arriverà, se si fermerà al 20° capitolo. Guardate che è fondamentale, sapete? È di grande importanza che noi ci diciamo realmente quello che è il frutto dell'effusione dello Spirito Santo. Il frutto è per una vita cristiana. Comprendete adesso perché il Papa Francesco insiste continuamente? Perché la preghiera di effusione venga data a tutti. A tutti non vuol dire che viene data come le noccioline. A tutti coloro che sono disposti, a tutti quelli che accolgono il Signore Gesù. Perché? Perché il Papa ha colto quella che è la profezia di 50 anni fa. 50 anni fa il Signore ai primissimi diceva che questo era un dono che doveva trasformare la Chiesa. Ora, se l'effusione dello Spirito Santo è tenuta qui in casa nostra, casomai ci farà un po' di bene a noi, ma deve scorrere nelle vene, nelle arterie della Chiesa, perché il Signore questo dono, non per merito del rinnovamento nello Spirito Santo, ma per grazia dello Spirito Santo, deve trasformare in modo che le parrocchie, le comunità, le case religiose, i frati in convento imparino a mettere la vita in comunione con gli altri. Donarci la vita vuol dire farci vivere, e questa è la fecondità nella Chiesa, farci vivere. Io con questi fratelli vivo, non basta dire con questi fratelli prego, con questi fratelli io vivo. Sempre alla vostra. Abbiamo fatto un bel gradino, eh? C'è una scaletta da fare quest'oggi, una bella scaletta da fare. Nasce con la comunità la simpatia di tutto il popolo. Il popolo è contento, vede questa comunità e dice ma guarda un po', ma cosa c'è? C'è qualcosa di diverso, ma che cos'hanno questi? Guarda come si vogliono bene. La simpatia di tutto il popolo, cioè vuol dire che il gruppo non si è chiuso fra poche persone che la pensano ugualmente, che si vogliono anche un tantino di bene, ma diffondono il desiderio che il Signore Gesù venga conosciuto, venga stimato e amato. Nasce una simpatia che è frutto del modo di vivere della comunità, e questa è la testimonianza. Una domandina: c'è nel cuore nostro il desiderio di poter annunciare quello che ho scoperto al collega di ufficio, al parente che trovo e che non vedevo da un po' di tempo, ai miei compagni di scuola, perché qualcuno penso che andrà ancora a scuola? Guardate che se c'è questo, è segno allora che qualche cosa lo Spirito Santo ha messo dentro, e ha messo dentro una spinta alla testimonianza. La testimonianza è di due tipi: testimonianza per riflesso, perché si vede qualche cosa di nuovo, e testimonianza con la parola. E la testimonianza con la parola, guardate che è importante, è molto importante. Sarà rifiutata la parola, non saremo creduti, non importa, è importante che la parola scorra,
o meglio ancora, diceva l'Apostolo, che corra, che cammini bene. Deve arrivare questa parola.
Allora non ci dobbiamo meravigliare se ci sono i prodigi. Non c'è da meravigliarsi se a Rimini a un certo momento uno che aveva un occhio chiuso lo apre e ci vede. Non perché c'era un guaritore, non perché si è neanche pregato su di lui, neanche tutti quanti hanno steso le mani su di lui, neanche perché hanno invocato, solamente perché, perché in quella preghiera si lodava il Signore Gesù. E Gesù dice, ma questi ci credono, allora ho libero corso io in questa comunità, allora mi posso muovere. Quando Gesù a Nazareth fece pochi miracoli, era perché a Nazareth c'era poca fede. Guarì qualcuno. In una comunità non dobbiamo pretendere i prodigi, ma ci li dobbiamo aspettare. Questo sì. Pretenderli no. Quando vediamo, per esempio, che non ci sono prodigi di conversione, quando non ci sono persone che magari da una vita lontana dalla fede arrivano al Signore, quando non ci sono questi segni, c'è da domandarsi: Signore, ma la nostra parola è spenta? La nostra testimonianza? Quando invece ci sono questi segni, e magari anche guarigioni fisiche, guarigioni interiori, guarigioni spirituali, vuol dire allora che nella comunità il Signore Gesù si trovava così bene che diceva: voi lodate e io lavoro, voi proclamate che io sono presente e io ho finalmente la libertà di toccare i cuori. È così. Qualcuno ha fatto notare che quest'anno a Rimini non c'è stato nessun guaritore che venisse dall'estero e che attirasse le folle. E ci siamo accorti, e guardate che molte testimonianze non sono state fatte solamente perché non abbiamo ancora il referto medico, perché noi vogliamo il referto medico per essere sicuri che non sia una bufala, che non sia un entusiasmo di un attimo, che non sia qualche cosa di passeggero. Più di uno ha detto: ma non c'è bisogno di avere grandi carismatici, la comunità prega, Gesù agisce, la comunità loda, Gesù è libero, ha finalmente le mani libere, le ha sempre libere, però mi esprimo in termini tanto da comprenderci. Guardate che è una cosa fantastica, sapete, so che io sto sfondando delle porte aperte, perché probabilmente di questo ne siete più che convinti tutti, e probabilmente più di qualcuno potrebbe alzare la mano e dire: io do testimonianza che è proprio quello che sto vivendo nella mia comunità. Se è così, allora il rinnovamento ha veramente un futuro, un grande futuro. Neppure la persecuzione ferma allora quelli che hanno votato la vita al nome del Signore Gesù. Noi stiamo vivendo in questo tempo un'epoca di persecuzione cruenta. In Nigeria, in Siria, nell'Estremo Oriente, molti fratelli vengono uccisi, molti cristiani vengono uccisi. Alcuni attentati, si sa già per le rivendicazioni che si fanno, sono mirati ai cristiani, sia cattolici sia evangelici. Perché in Nigeria sono state distrutte le chiese sia dei cattolici che le chiese degli evangelici, dei protestanti o dei pentecostali. Perché dove c'è il nome del Signore Gesù si può scatenare la persecuzione. Ma il Papa ha parlato anche della cosiddetta persecuzione gentile, che è fatta con le leggi. Ci sono alcune leggi in certi stati che sembrano rivendicare i diritti delle persone, e mentre rivendichi il cosiddetto diritto di qualcuno, indirettamente o subito anche direttamente c'è l'oppressione del diritto di qualcun altro. è la persecuzione gentile che viene fatta in modo elegante. Ricordo quel mio amico, ingegnere informatico, che per la ditta preparava programmi ed era prezioso. E poi da un po' di tempo gli chiedevano sempre ore in più e non pagate. Pazienza, vediamo, intanto sono conosciuto, sono stimato, va bene, però a casa c'è due bambine piccole, e la mamma non ce la fa perché sono nate ravvicinate per di più a distanza di un anno e quindi tutte e due piccole hanno bisogno e la mamma non può più andare a lavorare e io devo andare a casa a dare una mano, non posso lavorare qui in ditta. E un giorno dice, guardate, io non posso più farvi questi straordinari, anche perché non sono pagati. Risposta, lei non ama l'azienda. Non si sono fermati lì. Siccome lui badava la propria famiglia e diceva, vi do quello che è giusto, lei non ama l'azienda. Hanno incominciato da un ufficio, metterlo in un'altra cattedra, poi da quest'altra, metterlo ancora in un'altra, poi così non interessa più che tu sia stimato, perché adesso tu non ami l'azienda. Sei licenziato lui prima che lo licenziassero. Perché ha voluto essere fedele alla sua famiglia? Ma di questi fatti ce ne sono tantissimi, non occorre che ve li racconti io. Voi siete più esperti di me perché siete dentro veramente nella vita e nella vita del lavoro e conoscete queste cose. È la persecuzione gentile. È la persecuzione gentile che non ti uccide, però ti fa sentire che sei irrilevante, irrilevante. I cattolici sono irrilevanti. Perché? Perché i sondaggi dicono che le statistiche stanno andando giù a sfavore. La irrilevanza. Quindi irrilevanti quando si tratta, per esempio, in campo culturale, in campo politico, in campo sociale, è la persecuzione. La persecuzione, e di questa non dobbiamo avere paura, assolutamente. Perché nella persecuzione la comunità diventa forte. Nella persecuzione i fratelli si incoraggiano. Nella persecuzione la testimonianza converte i cuori. Paolo è un persecutore, ma il Signore Gesù lo ferma e diventa un apostolo. Guardate che nella persecuzione noi abbiamo la prova del 9, cioè la prova definitiva della realtà della nostra appartenenza al Signore Gesù. E vengono i giorni in cui il Signore Gesù può chiedere anche qualche cosa di molto importante alla nostra vita. Sono i giorni magari in cui arriva una crisi, può essere una crisi finanziaria, può essere una crisi affettiva, potrebbe essere una crisi familiare, può essere una crisi di fede, può essere una difficoltà di salute. E quelli sono i momenti in cui la fede diventa robusta, la fede incomincia a diventare come quella di quella donna, di quella vedova che andava a importunare il giudice perché gli facesse giustizia. È quella fede per cui si va davanti al Signore e si dice quello che diceva quella giovane sposa, che era in difficoltà finanziaria perché il marito non lavorava e aveva una bambina anche ammalata, e va davanti al Signore e gli dice, beh, se credi che nonostante tutte quante le difficoltà familiari e anche la malattia della mia bambina, se credi che io ti lascio, ti sbagli, sai. Bella preghiera, no? È la preghiera della fede. È la potenza dello Spirito Santo che non ti porta solamente a cantare con Rinà e a danzare e a ballare, ma ti porta a dire, Signore, io credo fermamente in te. La preghiera di quell'ebreo, qualcuno l'avrà letta quella lettera, un ebreo che ha scritto nei giorni della persecuzione a Varsavia. Erano stati chiusi gli ebrei nel ghetto di Varsavia, nel loro rione, chiuse le porte, gli ingressi e tutti quanti dentro, e hanno incominciato ad incendiare i palazzi.
E un ebreo che vedeva le fiamme che arrivavano scrive una lettera a Yahweh, a Dio. E a un certo momento ha una frase di questo genere e dice: Yahweh, tu hai fatto di tutto per farmi perdere la fede, non ci sei riuscito, io ti amo. Sembra un controsenso questa preghiera, no? Sembra un controsenso perché? Perché è come accusare Dio di essere colui che mina alla fede del credente. Lui pensava così. Dopo che ebreo pensava che tutto quanto viene da Dio, il bene e anche il male. E allora dice: se mi capita quello che mi capita adesso, che tra poco morirò fra le fiamme, questa preghiera è stata trovata, l'ha messa in una bottiglia ed è stata trovata alla fine della guerra, quando hanno rimosso le macerie nel ghetto di Varsavia. È una preghiera strana, una preghiera che noi non faremo, però ci fa capire veramente che anche nel massimo della desolazione, nel massimo della disperazione, chi ha fede dice: Signore, ho dato la mia vita a te perché tu l'hai data a me. Ed è quello che dice Paolo: da quanto tempo parlo? Non siete ancora stanchi? Sì, sì.
No.
No, perché sapete che quelli che parlano per solito fanno sempre a questo punto la domanda, perché sperano che gli altri dicano no, perché devi dire tante cose ancora. Voi siete gentili, ma se foste sinceri poteste dire: beh, a dire la verità, beh, c'è qualcosettina ancora che il Signore ci vuole dire, eh? Va bene? E se lo dice per mezzo di San Paolo. San Paolo aveva una comunità che gli era molto affezionata, la comunità di Filippi, ed era la prima comunità europea. È una comunità che era nata senza che Paolo pensasse di farla nascere, perché lui voleva andare in Asia e lo Spirito Santo gli ha interrotto il viaggio 3 volte. Alla 3ª volta ha capito che doveva fermarsi, perché di notte in sogno c'è stato uno della Macedonia, Filippi è in Macedonia e qui siamo in Europa, quindi nei Balcani, gli appare un macedone che gli dice: passa da noi, vieni da noi. E Paolo ha capito che doveva andare e a Filippi fonda la prima comunità cristiana europea. Purtroppo in questa comunità, fatta di gente che era la migliore pasta del mondo, sapete, tutti buoni, bravi, pensate che San Paolo di questa comunità aveva detto addirittura: voi non solo amate il Signore, ma voi state soffrendo anche per il Vangelo. Proprio ha fatto un elogio molto bello. Si era infiltrato qualcuno che incominciava a dire che non era necessario seguire Gesù, bastava seguire Mosè. E probabilmente qualcuno che era ancora innamorato della legge antica, e San Paolo a un certo momento prende la penna e scrive ai fedeli di Filippi e dice: ah sì, volete ritornare ancora alla vecchia legge che non vi dava forza, non vi dava energia, la vecchia legge che vi comandava e non vi dava l'energia necessaria perché fosse messa in pratica? E Paolo dice: se qualcuno ritiene di poter avere fiducia in questa legge, lui la chiama carne, io più di lui. Guardate, se volete proprio che vi dica chi ero, ve lo dico. Circonciso all'età di 8 giorni, della stirpe di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo figlio di ebrei, quanto alla legge ero purissimo, cioè fariseo. Fariseo vuol dire puro. Quanto allo zelo, sono arrivato ad essere persecutore della Chiesa. E quanto alla giustizia, che deriva dall'osservanza della legge, io ero irreprensibile. Quindi ne ho da vantarmi. Ebbene, queste cose che per me erano guadagni, io le ho considerate una perdita a motivo di Cristo. C'è qualche cosa che io devo perdere
perché Gesù cresca dentro di me? Perché Paolo mi dice questo. La preghiera di effusione, la vita nello Spirito, ti porta un poco alla volta a conoscere Gesù in un modo progressivo. E man mano che tu conosci Gesù in modo progressivo, che cosa avviene? Avviene che Gesù ti dice: qui in casa tua c'è qualche cosa che mi fa concorrenza. Quell'abitudine, quell'affetto, quell'occasione, quell'attaccamento, quel vivere comodo, quel modo di giudicare. Lo so che sei fedele, lo so, sei anche uno dei responsabili, lo so, sei il consigliere nazionale, lo so, giri per l'Italia, dappertutto, però non tutto è mio in casa tua. C'è qualche stanzuccia che ti sei riservato per te. San Paolo potrebbe spiegare la sua lettera in questo modo e continua dicendo: queste cose che per me erano guadagni, io le ho considerate una perdita a motivo di Cristo. Anzi, ritengo che tutto sia una perdita a motivo della sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore. Che cosa sarà questa sublimità di conoscenza? È una conoscenza che non è di testa, non è neanche di libri, non è neanche per avere ascoltato molte conferenze, ma è perché a un certo momento lo Spirito Santo in te ha trovato la docilità e ha radicato il Figlio di Dio nel centro della tua vita, della tua esistenza. Questo è il rinnovamento nello Spirito. Maria chiede questo. Il sì di Maria non è altro che la testimonianza chiara di che cosa vuol dire arrendersi decisamente al Signore. C'è un canto molto bello e anche melodioso che si fa nel rinnovamento.
Mi arrendo al tuo amore, Signore.
Non ricordo le parole, ma parla di una resa. E noi lo cantiamo, e poi ci arrendiamo domani. E domani, no, lo facciamo domani, dopodomani. Ma intanto il canto lo faccio. E io mi arrendo al Signore nella musica, ma è nella realtà che io mi arrendo al Signore. E arrendendomi al Signore, che cosa avviene? Avviene che in me tutto viene preso in mano da Lui, è tutto potenziato. E allora quando sono debole, è allora che sono forte. L'hanno detta per me, che dovevo parlare, ma io ho detto ditela forte, perché poteva essere anche per altre persone qui dentro. Questa resa incondizionata al Signore Gesù permetterà, e siamo arrivati alle opere di misericordia. Le opere di misericordia sono possibili solamente se sono fatte da persone che hanno votato la vita al Signore Gesù, altrimenti sono operatori sociali. Altrimenti sono assistenti sociali, con tutto il rispetto di queste persone che sono meritorie delle attività nella società. Altrimenti è una filantropia. E non è detto neanche che sia da buttarsi a capofitto a fare tutte le opere di misericordia possibili e immaginabili, sperando che ci si accorga che è il rinnovamento che le fa. Sperando che nei nostri gruppi arrivi qualcuno in più, perché a volte si possono fare anche dei rovetti in piazza nella speranza che qualcuno caschi nella nostra rete, e questa è propaganda. Quando noi vogliamo fare opere di misericordia, dobbiamo ricordarci che se abbiamo votato la vita al Signore Gesù, siamo nella sua persona ad agire, e allora è arrivato Gesù, non sei arrivato più tu. E allora se fai anche un'iniziativa in un ospedale o nelle carceri, non è perché è arrivato il rinnovamento, suoniamo la tromba, è arrivato Gesù, il Signore Gesù. E state sicuri che questo innamorerà le persone. E le persone, quando tu porterai Gesù a a un certo momento ti diranno: ma dove l'hai trovato tu? E se vuoi, guardi, vieni giovedì sera, dove? In quella chiesa lì, vieni a San Lazzaro, vieni a Santo Mio, dico le chiese di Verona, vieni lì e noi preghiamo. Ah, vengo, perché abbiamo portato il Signore Gesù. Vedete che vi ho detto una cosa sola allora quest'oggi, che è importante che ritorniamo al Signore Gesù, armi e bagagli, dobbiamo passare dalla sua parte totalmente. C'è nel libro degli esercizi spirituali di Sant'Ignazio un capitolo che parla delle due bandiere e presenta la bandiera del mondo e la bandiera di Gesù Cristo, e uno deve fare la scelta: per quale bandiera io voglio militare? Perché io faccio in fretta, basta che io adesso dica alleluia, voi rispondete
Gesù è il Signore,
visto che avete imparato. Però bisogna vedere realmente se questo Gesù è il mio Signore di cui parla San Paolo. Che cosa ho voluto perdere io per guadagnare Gesù? Cosa sono capace di buttare? Perché non serve più per guadagnare il Signore Gesù. E guardate che il guadagno, e continuo con la parola di San Paolo, è proprio questo: per lui ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero spazzatura per guadagnare Cristo ed essere trovato in lui, avendo come mia giustizia non quella che deriva dal fatto che pratico una legge, ma quella che viene dalla fede in Cristo, perché io possa conoscere lui, la potenza della sua risurrezione, la comunione delle sue sofferenze. Hai anche questo? E Paolo dice così: la comunione delle sue sofferenze, facendomi conforme alla sua morte, nella speranza di giungere alla risurrezione dei morti. Carissimi fratelli, forse dovevamo farci questo discorso quest'oggi, perché bisogna mettere le opere di misericordia in sicurezza. Quando è che si mette in sicurezza qualche cosa? La si mette in sicurezza quando è preziosa. Per esempio, chi ha dei gioielli li mette in sicurezza, chi ha dei buoni del tesoro li mette in sicurezza, chi ha qualche cosa di prezioso a casa mette la porta blindata, non vi pare? Come si fa a mettere in sicurezza le opere di misericordia? Cercando di farle non per propaganda, non solamente con la fretta e con la voglia di fare, ma perché sentiamo che la carità di Cristo ci spinge. Allora vai a trovare l'ammalato, allora vai dal carcerato, allora assisti il tuo coniuge che è ammalato, la nonna che ha l'Alzheimer, allora preoccupati del bambino della porta accanto che ha papà e mamma che lavorano e tu li aiuti a fare i compiti. Perché? Perché non è più solamente buon cuore, in quel momento è veramente il Signore Gesù che vive in te. Allora un gruppo avrà una fantasia incredibile, perché avrà la fantasia di Cristo. Perché? Perché lo Spirito del Signore è su di me, mi ha dato l'unzione e mi ha mandato per mettere in libertà i prigionieri, per dare coraggio a quelli che sono scoraggiati, per predicare l'anno della salvezza, che poi è il Giubileo. Amen.
Amen.
Amen. Amen.